Passiamo al professor Maurizio Pallante. Professor Maurizio Pallante, il dottor Maurizio Pallante è consulente del Ministero dell'Ambiente, saggista e autore di diversi libri, fra cui La decrescita felice. Fondatore con Tullio Regge e altri studiosi del Comitato per l'uso razionale dell'energia. La parola allora al dottor Pallante.
Buongiorno, vi premetto che sarò antipatico e così due sono soluzioni: o non mi invitate più, oppure magari si riesce a fare qualche riflessione. Io ho molta difficoltà a capire alcune risposte che sono state date oggi al problema della centrale di Porto Tolle. Quando dice vogliamo fare una centrale oppure vogliamo fare un rigassificatore, la risposta è no, vogliamo il parco, è una risposta fuori tema. È una risposta fuori tema, perché dice va bene, vogliamo il parco, allora se andiamo nella valle della Val di Noto, dicono noi abbiamo delle cose belle, non vogliamo le trivellazioni petrolifere. Se andiamo da un'altra parte, ognuno rivendica per il suo paese, per il suo luogo, una bellezza, una unicità, una irripetibilità, per cui lì non ci va. Dice, il vice sindaco dice tutto qui da noi, e diamone un po' anche agli altri allora. Ma non è questo il tipo di impostazione. Il problema di impostazione è dire... c'è un problema energetico, in qualche caso viene esagerato sicuramente, ma esiste questo problema energetico, non possiamo sottovalutarlo. L'Italia importa più dell'80% dell'energia di cui ha bisogno. Il discorso dei rigassificatori sicuramente ha una componente di tipo speculativo, di un fabbisogno che non è nostro, ma di ingrandire il commercio e i profitti di alcune società, però il problema energetico esiste. Al problema energetico va data una risposta. Perché se noi vogliamo il parco va bene, e l'energia dei nostri frigoriferi come la facciamo? E le nostre automobili come le mandiamo avanti? Allora, il fatto è che noi dobbiamo dare una risposta nel termine delle questioni energetiche. Questo è il punto. Credo che anche il discorso di cioè, è pericoloso, è dannoso alla salute, d'accordo, è pericoloso e dannoso alla salute. Allora, o rinunciamo tutti quanti agli usi dell'energia che abbiamo, non ci scaldiamo nelle case, oppure una risposta alternativa va data, bisogna entrare nel merito. Va bene. Anche questo referendum dell'86 del nucleare è stata un'operazione a metà, se volete, o forse qualche cosa che è stata strumentalizzata da qualcuno che non voleva le centrali nucleari per ragioni di carattere economico, perché dire dei no è insufficiente. Io dico no a una certa cosa perché ne voglio un'altra. Io non l'ho sentito ancora la risposta a questo tipo di problema. Finché non la daremo saremo perdenti, perché giocheremo sempre di difesa. Allora, com'è? Io vi do qualche suggerimento, poi voi fate quello che ritenete opportuno. L'elemento di fondo su cui dobbiamo partire, a mio modo di vedere, è come usiamo l'energia. Questa è una domanda che non ci siamo fatti in Italia, non ce la siamo fatta. Abbiamo sempre parlato di fonti di energia. Abbiamo sempre detto o bisogna fare i rigassificatori o bisogna fare il fotovoltaico. Ma la domanda è, la usiamo bene, non la usiamo bene, la sprechiamo, non la sprechiamo? Io faccio un esempio, sempre, è quello del secchio bucato. Se io ho un secchio bucato che devo riempire d'acqua e mi pongo come primo problema il cambiamento delle fonti con cui riempio il secchio, sono un mentecatto, va bene? Noi questo abbiamo fatto in Italia. Se ho un secchio bucato che devo riempire d'acqua, la prima cosa che faccio è chiudere i buchi del secchio, poi penso come riempirlo. Anche perché le risposte date dagli ambientalisti da questo punto di vista erano risposte che non avevano senso, perché le fonti rinnovabili rendono di meno delle fonti fossili e costano di più delle fonti fossili. Se il secchio è bucato e io posso in qualche maniera pensare di riempirlo con le fonti fossili, sicuramente non ci riesco con le fonti rinnovabili. Allora vediamo, capire com'è la situazione, quanto grandi sono i buchi del secchio, perché se fosse un buchetto dice vabbè pazienza. Ma se è grosso questo buco, veramente l'operazione non ha senso. Allora, noi come consumiamo l'energia? Pensate, un terzo di tutte le fonti fossili le importiamo per riscaldare gli edifici. Il rendimento medio di questa operazione è tale per cui in Italia per riscaldare una casa ci vogliono 20 litri di gasolio al metro quadrato all'anno o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Alto Adige, che non è molto distante da qua e dove fa più freddo che qua, non fanno costruire case se consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Quindi vuol dire che noi i due terzi lo buttiamo e ci poniamo il problema di nuove fonti, rigassificatori, quando buttiamo via i due terzi dell'energia. cerchiamo di fare bene le nostre casse, di metterle a posto. Anche perché quelle dell'Alto Adige che consumano 7 litri, cioè un terzo dell'Italia, del resto d'Italia, sono le case peggiori, non sono le case migliori. Loro hanno adottato una classificazione come quella degli elettrodomestici, suddiviso per classi. 7 litri sono la classe C. Poi sono le case di classe B che non possono consumare più di 5 litri, le case di classe A che non possono consumare più di 3 litri e le case di classe oro, che corrispondono alle case passive tedesche, che non possono consumare più di 1,5 litri al metro quadrato all'anno. Non hanno un impianto di riscaldamento e con 20 gradi sotto zero riescono a tenere una temperatura interna di 20 gradi. Noi siamo a 20 litri, lì si arriva a 1,5 litri. Ma ha senso cominciare a parlare dell'energia parlando delle fonti o ha più senso cominciare a parlare dell'energia parlando degli usi che facciamo? Allora, questo è solo un aspetto. Quando dice centrali termoelettriche, allora, dobbiamo renderci conto e sapere che le centrali termoelettriche in Italia hanno un rendimento del 38%, cioè buttano via il 62% dell'energia chimica contenuta nei combustibili che l'alimentano. Ma il 38% è quello che esce dalla centrale, poi se ne perde lungo la strada con i processi di trasformazione e con i processi di trasporto. Ora, in una situazione di questo genere qua si devono costruire altre centrali, ma si mettano a posto le centrali esistenti, si faccia in maniera che quantomeno dal 38% arrivino al 55% dei cicli combinati. Ma ci si può fare di molto meglio, si può fare molto meglio. Ci sono degli impianti di microcogenerazione che hanno, utilizzando diciamo, il combustibile con un doppio rendimento, calore ed energia elettrica, sfruttano il potere del combustibile al 97%, 97%, noi siamo al 38%. Allora qui chiamo in causa gli amministratori pubblici, perché hanno poco da dire no alle centrali. I vostri edifici, quanto consumano? L'avete fatto una verifica? Avete fatto una diagnosi energetica? Avete verificato? Io in questo periodo purtroppo devo frequentare un ospedale per ragioni particolari, no? Bene, in un ospedale di Torino, dove io vivo, quando passo lì dentro, la sera, uscendo, ci sono tutti i termosifoni accesi e tutte le finestre aperte. Ma ha senso? Dobbiamo fare altre cose quando abbiamo dei comportamenti così irrazionali, così sciocchi? Un ospedale è la situazione classica in cui un impianto di microcogenerazione consentirebbe di risparmiare un sacco di soldi. Allora, la questione che io voglio porre alla vostra attenzione è questa. Ammettiamo che ci sia un fabbisogno di energia in Italia e una carenza rispetto alle fonti che abbiamo attualmente. Cominciamo a mettere a posto le situazioni per fare in maniera di usare meno energia possibile. Allora, gli enti pubblici hanno un patrimonio edilizio che è colossale. La città di Torino possiede una quantità di edifici pari a tutto il comune di Ivrea. Ora, se gli ospedali, pensate quanto è. Perché non si mettono a posto queste situazioni? Perché ci si lamenta sempre che qualcuno vuol costruire delle centrali e non si mette a posto casa propria? Qualcuno dice, ma non abbiamo i soldi per farlo. Non abbiamo i soldi. A parte il fatto che i soldi si spendono in delle maniere che girati in Italia fanno le rotonde dappertutto, no? Poi non hanno i soldi. Non c'è un incrocio, fanno la rotonda lo stesso. Qualcuno guadagnerà dei soldi, qualcuno li spende in questa maniera. Hanno tagliato i soldi ai comuni, io sono contento perché sotto casa mia hanno fatto degli sfasci colossali con dei soldi che non si sa che come vengono spesi e non possono spenderli e mettere a posto gli edifici. Allora, ammettiamo pure che non abbiano i soldi, ammettiamo pure che sia questa situazione qua. Esistono delle società che mettono a posto gli edifici a loro spese e non a spese del proprietario. Fanno un semplice ragionamento e dicono, tu stai sprecando dell'energia, io faccio in maniera di recuperare questa energia che sprechi, tu me la fai utilizzare e ci guadagno dei soldi nel fare questo tipo di operazione. Si chiamano Energy Service Company. Mettiamo che l'edificio, il comune, la scuola, l'ospedale consumi 100 di euro tra riscaldamento ed energia elettrica. La società viene, te la metto a posto io. Tu continui a pagare 100 per tot anni che ti dico prima, mettiamo 5 anni, 6 anni. Se hai un risparmio, cioè dopo il mio intervento c'è un risparmio del 30%, tu continui a pagare 100, quindi per 5 anni io incasso 150. Se ho lavorato male e ho avuto il risparmio del 20% anziché del 30%, in 5 anni incasso 100, ci rimetto. Se ho lavorato particolarmente bene e ho un risparmio del 40%, in 5 anni incasso 200 anziché incassare 150. Cioè diventa interesse di queste società fare in maniera che non si sprechi energia. perché i loro guadagni sono direttamente proporzionali al risparmio energetico che riescono a ottenere. Risparmio, guardate che anche questa questione di risparmio è una brutta parola, non mi piace a me, no? Si parla sempre di risparmio energetico e si mette tanta roba dentro al risparmio energetico. Allora parliamo di efficienza energetica, avere una tecnologia che mi consente di avere di più consumando di meno. Perché noi abbiamo delle tecnologie che da questo punto di vista qui sono molto arretrate, perché fino adesso l'energia è costata niente. Ma sento parlare di risparmio energetico anche quando si parla delle fonti rinnovabili, e non è così. Dice mettiamo i pannelli solari termici così abbiamo risparmio energetico. Non è affatto vero, sostituiamo una fonte con un'altra fonte. Se c'è un edificio che è un colabrodo, resta colabrodo questo edificio. Mi è capitato una volta, qualche anno fa, di fare un viaggio in Germania e di vedere alcune cose che li hanno fatto, perché noi siamo talmente, diciamo così, c'è il mio amico Latucci che dice che quando uno ha in testa un martello vede tutti i problemi sotto forma di chiodo. Ebbene, allora noi siamo convinti che in Germania hanno sviluppato molto le energie rinnovabili. In Germania hanno sviluppato le energie rinnovabili perché hanno chiuso i buchi del secchio, altrimenti non l'avrebbero sviluppate. Io ho visto una fabbrica che produce pannelli solari termici. Quattro hanno cominciato 20 anni fa, 4 persone. Dopo 15 anni erano 100 persone. Dall'ultima volta che l'ho vista io sono diventati 180 e non riescono neanche a fare fronte alle domande. Va bene? Queste persone 5 anni fa si sono posti l'obiettivo di costruire una fabbrica a zero emissioni di CO2. Zero emissioni. E ci sono riusciti. Voi pensate, tanto per avere un'idea, noi siamo impegnati a Kyoto a ridurre le nostre emissioni del 5,2% a livello mondiale. L'Europa all'8%. L'Italia il 6,7%, meno della media europea, la Germania il 25%, poi ci sono cose particolari, perché la Germania va oltre, la Gran Bretagna va oltre, l'Italia invece di diminuire del 6,7% l'aumenta del 13%, no? E poi facciamo grandi discorsi, grandi cose. Questi sono impegnati a ridurre del 100% le emissioni di CO2, quindi un'operazione che dal punto di vista sanitario significa più salute alle persone, dal punto di vista ambientale significa meno inquinamento ambientale e compagnia bella. Come l'hanno ottenuta? Primo, hanno costruito un edificio che consuma il 70% di energia in meno. Va bene. Allora, quando io sento dire che comportarsi bene nei confronti dell'ambiente comporta dei costi in più e non lo possiamo fare, io dico, ma cosa stanno raccontando? Un edificio che consuma il 70% in meno, che manda il 70% in meno di CO2 in atmosfera e quindi è sano più degli altri, costa di più o costa di meno? Costa il 70% di combustibile in meno, quindi conviene. Dice, ma quant'è l'extracosto per fare queste cose qua? Qualcuno sostiene che non c'è nessun extracosto, perché se io aumento la compensazione dei muri, e costa una certa cosa, poca, diminuisco l'impianto di riscaldamento e risparmio da quella parte lì. Quello che spendo nella coibentazione non lo spendo nell'impianto di riscaldamento. Alla fine i conti tornano che sono praticamente uguali, va bene? Allora, primo elemento, 70% in meno. Secondo elemento, come fanno il 30% di energia che gli manca? Lo fanno al 70%, secondo la trasmissione Report, l'ho mandata a vedere, non so se l'avete vista anche voi, no? L'ho mandata in Germania accompagnata a vedere questa fabbrica proprio in maniera specifica, l'80% di questo 30% lo fanno con un microcogeneratore, quella cosa che dicevo prima, doppio rendimento, energia termica ed energia elettrica. Questo microcogeneratore è a 100 kW elettrici e alimentato a olio di colza, per cui non manda, cioè la CO2 che manda l'olio di colza in atmosfera bruciando è la stessa CO2 che le piantine di colza hanno assorbito con la fotosintesi clorofilliana mentre crescevano, bilancio zero. E il 30% o il 20% del 30% residuo lo fanno con pannelli termici fotovoltaici che coprono tutto il tetto della fabbrica. L'avete visto perché sono andati sopra con la telecamera a farla vedere, va bene? La stessa quantità di pannelli termici fotovoltaici, se non avessero fatto i due passaggi precedenti, gli avrebbe dato il 3% del fabbisogno energetico, che rispetto a noi è grasso che cola, perché noi siamo lo 0,0, ma rispetto al fabbisogno della fabbrica sarebbe stata una cosa miserabile, il 3%. Avendo fatto i passaggi precedenti, loro con i pannelli termici e fotovoltaici ottengono il 100%, coprono il 100% del fabbisogno. Quei kilowatt lì sono kilowatt pesanti, ma sono pesanti perché hanno chiuso i buchi del secchio, altrimenti sarebbero stati kilowatt leggeri, come tutti quanti gli altri, va bene? E c'è un secondo elemento molto importante, perché allora in Germania ci sono molte fonti rinnovabili perché stanno facendo un discorso organico che consiste nel, primo, ridurre i consumi attraverso la riduzione delle perdite, secondo, soddisfare il fabbisogno residuo, quel po' che resta, con fonti che siano le più pulite possibile. Ma questo discorso è così sviluppato per una terza ragione molto importante, ed è delegata al fatto che se uno risparmia tutta questa energia, ha i soldi per fare l'investimento nelle fonti rinnovabili. Siccome noi non abbiamo fatto questo ragionamento, l'investimento deve farlo sempre lo Stato, e dice conviene, è molto conveniente, si riducono i tempi, tanto pago io, paghiamo tutti attraverso le bollette, diventa conveniente, sì, ma qualcuno paga. Allora, finché non siamo capaci di capire che bisogna mettere in moto un meccanismo che recupera i suoi soldi attraverso il risparmio e li investe nelle fonti rinnovabili, noi faremo sempre qualche cosa di marginale. No. Arriva l'assessore o il sindaco della situazione e dice: io sono ambientalista perché ho messo i pannelli fotovoltaici. No, tu non sei ambientalista, tu hai messo i pannelli fotovoltaici perché te l'ho pagati io, perché li abbiamo pagati noi. Se fossi stato ambientalista avresti fatto fare una diagnosi energetica dell'edificio e magari avresti visto che sostituendo i vetri o gli infissi o mettendo la copertura del sottotetto, spendendo molto di meno, riducevi le emissioni di CO2 molto di più. Perché noi a Chioto non ci siamo impegnati a sviluppare le fonti rinnovabili, eh? A Chioto siamo impegnati a ridurre le emissioni di CO2, cioè a diminuire i consumi di fonti fossili. E i consumi di fonti fossili si possono diminuire in due modi, o sostituendo una fonte con un'altra fonte o diminuendo i consumi eliminando gli sprechi. A parità di investimento si riducono molto di più le emissioni di CO2 riducendo gli sprechi che non sostituendo le fonti. Questa è la vera fonte energetica del futuro, questa è la nostra capacità. Noi dobbiamo arrivare progressivamente a ridurre i nostri consumi. Se questa diventa la scelta di fondo, ma a me mi viene da ridere sul discorso dell'occupazione, mi viene da ridere. Pensate cosa significa se un governo illuminato, no? Che è un ossimoro purtroppo, eh? È come lo sviluppo sostenibile, è come lo sviluppo sostenibile che non esiste, va bene? È come il carbone bianco pulito che non esiste, va bene? Immaginiamo che un governo illuminato metta al punto centrale della sua politica economica, non ambientale, la sistemazione dei nostri edifici, perché consumino come le peggiori case dell'Alto Adige, come le peggiori case della Germania, che non sono cose sperimentali. In Germania esistono 10.000 edifici tra palazzi, case singole e edifici industriali che non hanno bisogno di impianto di riscaldamento, quindi è una cosa molto consolidata. Se si mette al centro della politica economica questo, gradualmente naturalmente, no? Che cosa succede? Succede che qualcuno dovrà mettere a posto queste case, no? Dovrà fare i cappotti per la coibentazione, dovrà cambiare i doppi vetri. Pensate che, non so, in Alto Adige, se andate a prendere un doppio vetro, oggi vi danno di default un doppio vetro evoluto, che c'è in mezzo nella camera d'aria, non c'è aria, ma ha un gas raro, l'argon, e poi ha un vetro basso emissivo e compagnia bella. Cioè queste, una operazione di questo genere significa implementare la professionalità degli artigiani, implementare la professionalità dei professionisti, mettere in moto un meccanismo economico estremamente interessante. Per cui da una parte si riducono le importazioni di petrolio perché ne abbiamo bisogno di meno, non di più gasificatori, non di più centrali, ma di meno. E dall'altra i soldi che si risparmiano importando meno petrolio vanno a pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano nelle tecnologie che ci consentono di avere gli stessi benessere consumando molta energia di meno. Questa è la proposta che io vi suggerisco, questa è la cosa che deve partire. Se noi dobbiamo fare in modo che non si costruiscono nuove centrali, che non si facciano i regassificatori, dobbiamo avere una politica energetica che abbassa i nostri consumi, e abbassando i nostri consumi ci consente di avere delle fonti rinnovabili significative e non episodiche, perché in questa maniera si mettono d'accordo le ragioni dell'ambiente e le ragioni dell'occupazione e le ragioni dell'economia. Grazie.